Di nuovo buonasera, eccoci tornati per commentare ancora le dichiarazioni avvenute nello scorso fine settimana del ministro Bussetti in quel di Afragola, dichiarazioni apparentemente contro il Sud, un Sud che avrebbe bisogno, secondo il ministro, non di fondi ma di più impegno, dichiarazioni che hanno suscitato una coda di polemiche anche aspre, oltre ad un nuovo rinnovato conflitto all'interno della maggioranza, con le scuse richieste da parte di Di Maio e non solo, con il Movimento 5 Stelle in netto imbarazzo nei confronti dell'elettorato del Sud, che tanta parte delle fortune del Movimento ha fatto soprattutto nell'ultima tornata elettorale. Noi torniamo a parlarne, dicevo, e cerchiamo di analizzare anche la questione dal punto di vista sociologico. Lo facciamo per avere la strada spianata andando a chiedere ad un sociologo, al dottor Francesco Rau, che è presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione Nazionale Sociologi, tra le altre cose esperto di dispersione scolastica. Buonasera dottor Rau, ben trovato ai microfoni di Open Day.
Buonasera a lei e buonasera ai suoi radioascoltatori.
Dunque, dottore, io la contatto perché lei scrive una missiva direttamente al ministro, una missiva che ho avuto il piacere anche di leggere, dove io mi permetto di leggere l'attacco perché è esemplificativo. Il Sud non è lontano dal Nord. Ad essere distanti sono i modi di agire e le differenti modalità praticate per il quotidiano esercizio delle varie responsabilità poste in essere dagli italiani. Ecco, una differenza rimarcata all'inizio per parlare poi di un altro tipo di differenza, dottor Rau, ovvero quella di trattamento tra le scuole del Nord e quelle del Sud, un trattamento evidentemente non equo che porta a delle disparità ma anche a un gap incredibile tra le due realtà.
Sì, esatto. Questa riflessione parte appunto, come diceva lei, dall'intervista che praticamente è stata fatta da Fragola. Sì. E il signor ministro ha dato le dichiarazioni che praticamente abbiamo ascoltato tutti. Sì. e ci hanno fatto rimanere male. Mm-hmm. Ma di fondo questo nostro mondo della scuola perché corre a due velocità? Perché noi abbiamo un centro-sud che per mille motivi si ritrova ad avere a livello strutturale delle grandi penurie. Noi dovremmo andare a vedere, io ho messo un po' di dati in quella lettera che ho inviato al signor ministro, anche relativamente alla circostanza legata alla sicurezza dei plessi scolastici, e c'è quel dato che ci viene fornito appunto da tutto scuola, legato appunto ai numeri. Noi abbiamo oltre il 55% di scuole che sono state costruite prima del 1976.
Sì.
E il 70% di queste scuole è appositamente costruito per uso scolastico, ma poi ci sono scuole che sono state realizzate all'interno di case, all'interno di strutture edilizie di fortuna, per esempio.
Sì,
allora,
sì.
Quando un ministro della Repubblica, per carità, nell'esercizio della sua funzione, dà quella risposta, io, da persona che vive all'interno del segmento della formazione professionale e del mondo della scuola, mi chiedo: ma i miei ragazzi domani, quando si parlerà di questo tema, cosa devo dire?
Mm-hmm.
In poche parole, quando il ministro dice dovete impegnarvi di più, cosa significa? Che i professori del Meridione, i professori di tutta Italia non si impegnano a sufficienza? Cosa significa dovete fare sacrifici? Che fino ad ora tutti i dirigenti scolastici che garantiscono, facendo salti mortali, l'avvio dell'anno scolastico, il mantenimento delle strutture, all'interno addirittura di plessi scolastici che a volte non hanno le palestre, che a volte si ritrovano ad avere infissi vecchi.
Sì.
Allora io mi chiedo, ma il ministro conosce o non conosce per intero il segmento della scuola in Italia? Per carità, lui può avere tutti i suoi motivi per dire quello che ha detto e ognuno poi dirà mi sta bene o non mi sta bene, ma il caso adesso non è solo il frutto di una battuta, è un caso politico che deve essere affrontato nelle opportune sede e soprattutto deve essere affrontato da quei parlamentari che il Meridione ha eletto. E su questo io mi vorrei soffermare per quale motivo.
Sì.
In altri tempi, ad un'affermazione del genere, le interpellanze parlamentari o le interrogazioni parlamentari non si sarebbero fatte attendere, tranne qualche articolino scritto da qualche senatore o qualche deputato. Io non ho visto prendere posizione a nessuno, né ai deputati e senatori della maggioranza, né ai deputati e senatori dell'opposizione. E questo la dice lunga, perché secondo me non possiamo più stare a guardare. Io le do, come dire, la mia personalissima riflessione, che è legata appunto ad una sorta di scoramento, perché io penso che...
La sento particolarmente... contrariato, ma legittimamente lo comprendo, dottor Rao, perché sa cosa ha fatto rimanere male tanti, no? Forse tutti coloro i quali poi hanno visto quei 13 secondi, l'espressione di un ministro che non era mai stato immortalato con quello sdegno sulla faccia. Nel senso, ripeto, io non do mai la mia personalissima versione delle percezioni, delle sensazioni, perché mia è personale. Io questo programma ho il dovere di condurlo, non di diciamo impreziosirlo, se vuole, ma sto esagerando appositamente, delle mie opinioni. Però dopo aver letto mille commenti, tutti uguali, rispetto, aveva un'espressione di sdegno, di indignazione, di rabbia che non abbiamo mai visto. Ne ho letti mille, a questo punto credo di non sbagliare, lei che mi dice?
Ma assolutamente, là c'è il gioco della comunicazione non verbale, che ha un peso. In questo caso la comunicazione non verbale che ha utilizzato il signor Ministro non fa altro che rafforzare tutto quello che ha detto. Che poi se ne sia uscito con le scuse, non volevo dire questo, è stato frainteso qua e là, la si sta semplicemente arrampicando sugli specchi e non fa altro che fare ancora più male, ripeto, a tutte quelle insegnanti ed insegnanti, dirigenti scolastici, personale scolastico che con immenso sacrificio porta avanti un presidio dello Stato. E io voglio pensare, come presidio dello Stato in Calabria, e le faccio un esempio che può essere anche forte, la scuola elementare di San Luca. Io non posso accettare che quella scuola dove vanno, non lo so, 50 ragazzini a scuola debba essere una scuola che magari non ha i computer con l'ultimo sistema informatico, che non ha la connessione a banda larga, oppure che non sa cosa può essere una connessione praticamente ad una velocità evoluta, quella che il mercato del lavoro domani ci chiede. Allora io dico questo, personalmente penso di interpretare un sentire comune di molte persone che lavorano nel mondo della scuola. Ognuno di noi non ha paura di lavorare, non ha nemmeno paura di essere sacrificato, di fare sacrifici, ma dobbiamo avere gli strumenti per poter lavorare bene, d'accordo?
Certo.
Anche perché i nuovi poveri del terzo millennio sono proprio professori, per via di uno stipendio che non è ancora stato allineato a quella funzione che il docente svolge, perché ricordiamoci, il futuro dell'Italia è nelle mani dei maestri delle scuole elementari, mi si passi il termine, nelle mani dei docenti delle scuole medie, delle scuole superiori, dei professori dell'università. E allora, se una scuola non riesce a guardare a domani, investendo oggi, soprattutto affinché finisca questa Italia a due velocità, noi tra 10, 15, 20 anni avremo un divario pazzesco e poi ricorderemo questa battuta, non come una battuta che ha fatto un ministro, ma come l'apertura di qualcosa che probabilmente stava a significare e non c'è più niente da fare.
Certo.
Io non vorrei sbagliarmi e spero vivamente che possa essere aperto un tavolo di discussione che faccia di questo momento di riflessione non una critica e basta, ma qualcosa di costruttivo, perché altrimenti finirà in una bagarre politica che lascerà il tempo che trova.
No, anche perché, tra l'altro, Rao, lei, insomma, seguendo anche la comunicazione politica di questi mesi, avrà notato come l'importanza intrinseca delle cose passa in secondo piano rispetto alla necessità di cavalcare il consenso e la ricerca di una piattaforma di consenso, e quindi ogni dichiarazione viene presa dall'altra anima della maggioranza per, diciamo così, alimentare la sua piattaforma di consenso. Avrà visto come, rispetto alle dichiarazioni di Bussetti, c'è poi immediato il post su Facebook di Di Maio che dice: non si permetta nessun ministro di attaccare la gente del Sud. La mia domanda è: ha avuto voce in capitolo il Movimento 5 Stelle nella stesura della legge di bilancio, una legge di bilancio che penalizza di nuovo il mondo della scuola?
Ma sicuramente il problema è uno: la coperta è troppo corta. La politica aveva fatto
Ma a morire promesse. Di freddo mi sembra sempre la scuola, però gli altri, infatti, un pezzettino di coperta ce l'hanno sempre sopra la testa.
Ma non solo, è una questione, come dire, di attività legata poi alle rappresentanze sindacali, alle rappresentanze che ci sono nel mondo della politica e soprattutto a quella che è la voce delle persone che stanno nel comparto della scuola. Ma pensi un pochino una cosa: se i docenti vanno a scuola 6 giorni su 6 e se c'è un sistema che praticamente vede questi insegnanti entrare a scuola la mattina alle 8:15 e uscire il pomeriggio alle 3, quando, come si può organizzare una protesta, quando e come si può mettere in moto un meccanismo? Se poi, faccia bene attenzione, il mondo della comunicazione del villaggio globale non ha fatto altro che consentire a tutti di scrivere su Facebook tutto quello che si pensa, ma se nota attentamente, il numero di scioperi, di manifestazioni, di occupazioni, di blocchi è diminuito dell'oltre 100%, perché tutte le persone pensano che per protestare basta scrivere qualcosa su Facebook, d'accordo?
C'è un senso di appagamento in un certo modo, ho già protestato.
Io invece cosa ho fatto? Prima di scrivere su Facebook ho mandato una posta elettronica certificata al ministro offrendo quelle che sono le mie riflessioni. Io sono una persona normale, non ho potere politico, non ho potere contrattuale, ma sono un italiano che non ha accettato quanto è stato detto. Ma quante persone come me sono pronte a fare la stessa cosa? Mi chiedo. Certo. E allora, se il mondo della scuola tornerà nuovamente ad essere il mondo della scuola attivo, propositivo, che si incazza, mi si passi il termine per favore, probabilmente le cose assumeranno una dinamica differente, d'accordo?
Certo.
E vede, il risultato delle elezioni dell'Abruzzo, per il Movimento 5 Stelle, è un indicatore che non va sottovalutato, perché il movimento di Grillo nasce, ha avuto una grandissima fortuna grazie alla rete, ma grazie alla rete probabilmente potrà anche finire questo grande risultato.
E questo lo
vedremo. Perché non si può vivere di proclami, si può vivere di proclami.
Vabbè, poi si va, insomma, i nodi vengono al pettine, questo lo vedremo. Io vorrei farle un'ultima domanda, Rao, perché volevo sfruttare tutte le sue competenze e conoscenze in ambito di dispersione scolastica, un dato che allarma perché dopo anni di sensibile calo torna a crescere quel numerino maledetto, no? Di tutti quei ragazzi che decidono di arrendersi, di abbandonare al sud, ancora una volta, quei numeri sono ancora più impietosi. Io le chiedo, secondo la sua esperienza, perché ne ho sentite molte in questi mesi, le avrà sentite tutte anche lei, no? Perché questi sono dati che poi alla fine interessano i politici, i decisori, vanno reinseriti all'interno di alcuni criteri che la stessa Europa ci chiede, no? Con Horizon 2020, che a forza di dire 2020 è arrivato questo 2020 e noi non siamo nei paletti richiesti nemmeno per la dispersione, siamo al 14, ci si chiede il 10. Io le chiedo, un ragazzino del sud avrebbe più motivi per non andare più a scuola o per dire sai che c'è, basta così, perché prende un 4, e qui faccio riferimento a chi dice contro la dispersione non mettiamo più i brutti voti o non bocciamo più, oppure perché dice vado a scuola mi casca un controsoffitto dietro al capocollo, oppure vado a scuola non c'ho la mensa, oppure vado a scuola non c'ho la palestra tanto devo perdere tempo in cortile, oppure vado a scuola e mille altri oppure vado a scuola?
Guardi, io le do semplicemente un'indicazione. Intanto in Calabria vive l'11,22% di persone che guadagna meno di 10.000 euro l'anno. In una mia esperienza personale, in una scuola dove ho lavorato, notavo che un ragazzino in particolare, quando c'era il bel tempo, non era mai puntuale alla prima ora. Quando invece il tempo era brutto e pioveva, era sempre puntuale alla prima ora. Allora un giorno chiesi, ma come mai tu arrivi tardi a scuola quando c'è il buon tempo e quando il tempo è brutto sei sempre puntuale? E lui mi ha detto così, professore, con i 2 euro che mi dà mio papà la mattina, quando il tempo è buono, io faccio l'autostop e mi compro il panino. Quando il tempo è brutto, faccio il biglietto dell'autobus e non compro il panino. Ecco. Io penso che con questa risposta ho dato l'indicatore chiaro di cosa sia la dispersione scolastica oggi nell'Italia meridionale. Sì. Perché molti libri bisogna comprarli, perché molte famiglie non hanno possibilità, perché bisogna pagare i mezzi pubblici, perché bisogna pagare il panino, perché bisogna pagare l'abbigliamento, le scarpe, lo zaino, la tuta. E allora la famiglia a volte non ce la fa. E poi soprattutto non dimentichi che la dispersione scolastica come causa ha anche un altissimo tasso di analfabetismo funzionale che c'è nelle famiglie. Quindi questa causa è molto importante, non può essere trascurata. Io ho portato questo argomento a Uno Mattina ed è stato affrontato, anche se velocemente, ma ha dato un risultato molto, molto chiaro. Certo. Secondo me la scuola deve riaprire le porte affinché anche gli adulti tornino, come prevede il decreto di Lisbona, a fare formazione, perché il divario nord-sud non è solo dei giovani, ma anche un divario nord-sud delle famiglie, certo, che ormai sono praticamente isolate, disorientate, prive di strumenti, privi di lavoro e prive di possibilità economiche per poter mantenere questi ragazzi. Poi, grazie, ultima cosa che le voglio dire, sì, non andiamo a toccare il tasto degli oratori, dei centri di aggregazione giovanile, dove i ragazzi possono trascorrere il loro pomeriggio in modo sano e, certo, approfittare per studiare ed affermarsi di più.
No, facciamo una cosa invece, lo andiamo a toccare ma in un'altra circostanza, con uno spazio ad hoc che dedicheremo a questo e dove interverrà sicuramente il dottor Francesco Rao, sociologo, che ringrazio, grazie, per il contributo, grazie, prezioso, Rao, prezioso, grazie, buon lavoro.
Contate pure su di me, un saluto a lei e ai suoi radioascoltatori, buon pomeriggio.